Ho fatto una serie di discorsi dal libro di Matteo riguardo l'evangelismo. I primi quattro libri del Nuovo Testamento, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, si chiamano i libri del Vangelo. Quando senti parlare dei libri del Vangelo, si parla di questi libri perché sono i libri in cui il Vangelo viene raccontato, la storia del Vangelo, cioè come Gesù Cristo viene nel mondo, fa il suo ministero e finisce con la sua crocifissione e risurrezione. Cioè il Vangelo è la buona notizia che tramite la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo noi possiamo avere la vita eterna. Io volevo invece considerare il libro del Vangelo di Matteo dal punto di vista dell'evangelista, cioè cosa contiene il Vangelo di Matteo che potrebbe essere di aiuto per chi vuole predicare il Vangelo. Abbiamo visto una serie di discorsi dal capitolo 1 fino a ora capitolo 8 di cose che ci aiutano nel evangelizzare. Voglio sottolineare che io credo che la Chiesa e la vita di ogni credente nel mondo oggi, lo scopo della Chiesa e lo scopo del credente nel mondo è di evangelizzare, cioè predicare il Vangelo a tutti dappertutto. Possiamo vedere questo da tanti passi nella Bibbia, però voglio, giusto per sottolineare questo fatto, voglio leggervi Matteo capitolo 28 e versetto 18, 19 e 20, che sono le ultime parole di Gesù Cristo e le ultime parole del libro di Matteo, che Gesù Cristo sta per partire da questo mondo e ascendere in paradiso. E dice così: poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra, andate dunque e fate discepoli di tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Ora ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Amen. L'ultimo comando di Gesù Cristo ai suoi discepoli è questo: di andare dappertutto nel mondo e predicare il Vangelo. E fino ad oggi, per l'arco di 2000 anni, la Chiesa ha servito per fare questo compito. Io credo che noi esistiamo nel mondo oggi come credenti e come una Chiesa per predicare il Vangelo. Stasera voglio considerare l'impegno dell'evangelista, cioè quanto è impegnativo questa vita di predicare il Vangelo. Cosa richiede da noi? Cosa possiamo aspettare ad affrontare in questa vita di evangelista? E quando io dico evangelista, voglio ricordarvi che io non sto predicando di un uomo che è stato chiamato da Dio per girare dappertutto a predicare il Vangelo. Io sto parlando di ogni credente che dovrebbe essere dedicato a predicare il Vangelo: i giovani, le donne, gli uomini. Non esiste un cristiano nel mondo a cui non è stato dato questo comando di predicare il Vangelo. Se tu, da credente in Gesù Cristo, non stai predicando il Vangelo alla gente intorno a te, tu vivi in disobbedienza al comando di Gesù Cristo di predicare il Vangelo. Poi certo ci sono i pastori che vivono predicando il Vangelo, ci sono i missionari che vivono predicando il Vangelo, c'è l'evangelista che vive predicando il Vangelo, ma in realtà il Vangelo dovrebbe essere predicato da ogni credente, cioè tutti noi qui stasera. Allora, leggiamo Matteo capitolo 8, versetto 18. Gesù Cristo aveva appena finito in capitolo 7 di Matteo di predicare quello che noi abbiamo chiamato vivere il Vangelo, cioè una vita molto particolare che il credente dovrebbe vivere per poi essere capace di predicare il Vangelo ed essere credibile quando predica il Vangelo. Poi parte subito in capitolo 8 con dei miracoli e nei primi versetti vediamo che guarisce un lebbroso. Poi da versetto 5 a 13 guarisce un altro servo di un certo centurione. Poi guarisce la suocera di Pietro. E Gesù Cristo sta facendo tanti miracoli e sta insegnando tante cose meravigliose. E arriviamo al versetto 18, ed è scritto: or Gesù, vedendo intorno a sé grandi folle, comandò che si passasse all'altra riva. Allora uno scriba, accostatosi, gli disse: Maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai. E Gesù gli disse: Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha neppure dove posare il capo. Poi un altro dei suoi discepoli gli disse: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse: Seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio per la tua parola e chiedo l'aiuto del tuo Spirito Santo in noi mentre consideriamo la tua parola stasera, che noi possiamo capire quello che vediamo qui, che possiamo poi metterla in pratica nelle nostre vite, essendo sempre più quello che tu vorresti che fossimo in questo mondo, in questo ministero che ci hai dato, Padre. Prego queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen. Voglio considerare stasera l'impegno dell'evangelista. Questo uomo, questo scriba, che aveva visto i miracoli di Gesù Cristo ed è stato molto impressionato, ha sentito l'insegnamento di Gesù Cristo ed è stato molto impressionato da queste cose, lui decide, in questo momento dice: Maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai. La prima cosa che vorrei considerare questa sera è l'impegno che questo uomo prende su di sé di lasciare tutto quello che lui aveva per seguire Gesù Cristo dovunque. È una bella scelta questo. Io voglio dirvi che ognuno di noi dovremo arrivare a questo punto nelle nostre vite. Un punto quando tu consideri Gesù Cristo, quello che ha predicato, quello che ha fatto per te, e tu decidi fra di te che tu seguirai Gesù Cristo dovunque, nonostante quello che ti capita nella vita, tu sei dedicato a Gesù Cristo. Voglio leggervi un versetto che fa spiegare un po' quello che significa questo, da Romani capitolo 12 e versetto 1 è scritto: Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Quando qualcuno si avvicina a Gesù Cristo dicendo: Io ti seguirò dovunque tu vai, sta dicendo: Guarda, io presento il mio corpo a te, un sacrificio vivente per fare la tua volontà. Questa è una scelta che tutti noi dovremmo fare. Ogni credente dovrebbe arrivare a questo punto nella vita. Non sto parlando della salvezza. Quando uno accetta Cristo come Salvatore, mette la sua fede in Cristo per la sua salvezza, cioè dice: Gesù Cristo è morto sulla croce per i miei peccati e io accetto questo. Non faccio le opere per la mia salvezza, io accetto l'opera di Gesù Cristo per la mia salvezza, per il perdono dei miei peccati. Cristo tre giorni dopo la sua morte risuscitò dalla morte e io accetto per fede che la sua risurrezione vale anche per me, affinché anche io posso vincere la morte. E uno a quel punto è salvato dal peccato, ma poi dopo Una persona, un cristiano, deve scegliere di seguire Gesù Cristo. È una scelta che dovremmo fare, io credo, dovremmo arrivare a questo punto nelle nostre vite una volta che facciamo questa scelta per sempre, ma poi non basta, perché alla fine è una scelta che va fatta ogni giorno. Se io ieri ho fatto questa scelta, ho detto Gesù Cristo, io ti seguirò dovunque tu vai, anche oggi devo rinnovare questa decisione, questa scelta. E poi domani devo farlo un'altra volta, perché se io seguo Cristo oggi, non vuol dire che lo seguirò anche domani. Ma ogni giorno io devo rinnovare questa decisione mia di seguire Gesù Cristo in ubbidienza, per fare il ministero che Lui mi ha messo qui per fare, cioè evangelizzare i perduti. Allora, lo scopo del discorso stasera è questo: per farci capire che la scelta di seguire Gesù Cristo in ubbidienza non è una scelta facile. Vivere questa vita in cui noi diciamo ogni giorno Maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai, non dovremmo mai prenderlo come se fosse una cosa facile o come se fosse una cosa in cui non affrontiamo più problemi. Tutti noi stiamo cercando la chiave alla vita che ci permette di vivere una vita sempre più liscio, sempre meno problemi vogliamo affrontare nel mondo, nella vita. Seguire Gesù Cristo non è la chiave per scappare dai tuoi problemi nel mondo. Gesù Cristo subito a questo uomo dice questo. Non dice: va bene, hai scelto bene, tu ora, avendo fatto la scelta giusta nella tua vita, avrai tutto liscio. No, invece dice: le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha neppure dove posare il capo. E dice che la vita che sta dicendo che vuole fare è una vita non tanto normale. Non è che è comodo seguire Gesù Cristo. E poi ad un altro che vuole seguirlo, però dice: permettimi prima di andare a seppellire il mio padre. Cioè, io Cristo voglio seguirti, però è morto il mio padre. Prima voglio andare a casa, sistemare le cose, seppellire il mio padre e poi ti seguirò. E Gesù Cristo gli guarda in faccia e dice una cosa che per noi sembra molto strano. Dice: lascia che i morti seppellirono i loro morti. Cioè, non andare a sistemare casa tua. Tu segui me e basta. E voglio dirvi che la scelta di seguire Gesù Cristo in ubbidienza e vivere facendo il ministero che Lui ci ha lasciato qui a fare è una vita di estrema separazione dal mondo in cui noi viviamo. Una separazione in cui noi lasciamo proprio la famiglia, anche in momenti difficili, per seguire Gesù Cristo. C'è in tutto questo che Gesù Cristo sta dicendo qui, c'è, io credo che era una situazione letterale, cioè Gesù Cristo davvero non aveva una casa dove dormire e i suoi discepoli che lo seguivano e vivevano con lui ogni giorno non avevano, nemmeno loro, mentre lo seguivano, non avevano una casa, non sapevano il giorno, quella notte dove avrebbero dormito. Però dietro a questo c'è anche una filosofia di vita, diciamo, cioè che seguendo Cristo significa che tu devi essere disposto ad affrontare qualsiasi situazione, che ci sono delle incertezze, perché magari tu non sai dove Dio ti guiderà per fare il prossimo passo. Poi quando dice qui a questo uomo che ha da seppellire il suo babbo e dice: tu lascia che i morti seppelliscono i loro morti e tu vieni a seguirmi, sicuramente questa situazione era una cosa reale, però c'è una filosofia dietro a quello che Gesù Cristo sta dicendo. Sta dicendo che il mondo è morto e lasciamo a loro a fare i loro affari. È scritto che noi siamo passati dalla morte alla vita, che chi trova Gesù Cristo trova un'altra vita che non ha niente da fare con questo mondo, e noi dobbiamo lasciare indietro il mondo per seguire la vita, cioè lasciare la morte per seguire la vita. E seguire Gesù Cristo significa questo. Allora qualcuno potrebbe domandare: ma come mai deve essere così, che seguire Gesù Cristo deve comprendere difficoltà? Perché c'è, è importante qui, c'è una predicazione nel mondo che quando tu vivi la vita di fede in Cristo non ti capita niente di male. Non l'hai mai sentito dire in questa chiesa, però ci sono delle chiese che predicano questa cosa, questa dottrina falsa, che se tu hai la fede in Dio non ti capita niente di male, avrai sempre il salute, e se sei malato è perché in qualche modo ti è mancato la fede in Cristo, e se tu avessi la fede non saresti malato. Questa è una dottrina falsa. Ci sono chiese che predicano che se tu sei povero è perché Dio non vuole che nessuno sia povero, quindi se tu sei povero vuol dire che in qualche modo ti è mancata la fede in Dio e tu sei povero per mancanza di fede in Dio. Questa è una dottrina falsa, non lo trovi nella Bibbia. Anzi, noi stasera vogliamo sottolineare l'opposto che viene insegnato chiaramente nella Bibbia, che seguire Cristo è una vita difficile, non è facile, e viene accompagnato da un sacco di problemi. Allora la domanda che potremmo fare è giustamente sarebbe questo: come mai la vita da uno che si dedica, si impegna a seguire Gesù Cristo è pieno di problemi? Ci sono varie risposte a questa domanda. Io vi direi questo, che questa vita serve per mettere alla prova la nostra fede in Gesù Cristo. Se noi abbiamo la vita sempre liscio, se subito come tu metti la tua fede in Gesù Cristo diventi subito ricco e diventi subito una persona perfettamente sano, senza problemi di salute, come potremmo sapere se la nostra fede è in Gesù Cristo perché Gesù Cristo è quello degno in cui dovremmo mettere la nostra fede, o se la nostra fede è semplicemente nel fatto che non abbiamo problemi? Per Satana, guardando, osservando la vita di Giobbe, era così. Ricordate che Dio dice a Satana: guarda, hai visto Giobbe come fedele a me? E non c'è nessuno che ha fede nel mondo come lui. E Satana dice: ma certo, tu l'hai benedetto, tu l'hai protetto. E guarda, se tu togli da lui la tua benedizione, se tu togli da Giobbe la tua protezione, lui ti negherà, ti maledirà. E Dio ha detto: ok, va bene, mettiamo alla prova la fede di Giobbe. E Dio permette che si tolse questa protezione da Giobbe, che si tolse la sua benedizione da Giobbe. E la fede di Giobbe è stata messa alla prova. A volte le prove che noi affrontiamo sono per quello, per mettere alla prova la nostra fede. A volte fa parte giusto del lavoro. Sai che ci sono nel mondo dei lavori difficili. Ogni lavoro è compreso con un certo livello di difficoltà, altrimenti non sarebbe lavoro. Ogni lavoro ha la sua difficoltà. Ci sono lavori nel mondo che tu devi lasciare la tua famiglia per diverse settimane, per diversi mesi, e poi torni a casa, che tu forse non ti puoi permettere una casa perché il tuo lavoro è, sei sempre in viaggio e non ti puoi permettere una casa, se hai una casa magari non stai mai lì perché sei sempre fuori. Alcuni lavori sono così, a volte il lavoro di Dio è così, e ogni lavoro è compreso di diverse scomodezze, potremmo dire. E il lavoro per Dio è uguale, ci sono certe cose scomode nel lavoro di Dio. Allora vorrei dire che siccome separarti dal mondo per predicare un messaggio che il mondo rigetta, cioè fede in Cristo per la salvezza, ti porti addosso un sacco di problemi, perché il mondo è già contro questo messaggio. Sono contro qualcuno che si dice Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di Lui. Ti porti addosso, predicando questo messaggio, un certo livello di persecuzione, perché tu predichi un messaggio che il mondo non crede, un messaggio che il mondo non accetta, che tu hai trovato l'unica via, e il mondo ti befferà per questo. Il mondo ti prenderà in giro per questo. Insomma, diciamo che il lavoro di dedicarsi a Dio e predicare il Vangelo è un lavoro che comprende un certo difficoltà, come tanti altri lavori. Negare, qui Cristo insegna che dobbiamo negare noi stessi. Se leggiamo Matteo capitolo 16 e versetto 24, Gesù Cristo dice così: allora Gesù disse ai suoi discepoli, se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Negando me stesso già porta addosso di me un certo livello di difficoltà. Allora, come mai seguire Cristo deve per forza essere una cosa difficile? Perché noi viviamo in un mondo maledetto del peccato. Il lavoro comprende sempre un certo livello di difficoltà e non è la volontà di Dio che noi vivessimo una vita perfettamente liscia, in cui non ci manca mai niente, siamo ricchi, sani. Allora tutti verrebbero a Cristo, giusto per avere ricchezze, giusto per avere una vita perfettamente sana, senza problemi. Però dov'è la fede in questa? Queste difficoltà servono anche, diciamo, per mettere alla prova la nostra fede. Il messaggio stasera è questo, che seguire Cristo ed essere proprio dedicato a Cristo è un grosso impegno e non è facile, però è una scelta che ogni credente dovrebbe fare. Ogni credente dovrebbe dire: Maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai. Però ricordiamoci questo, quando lo diciamo, Gesù Cristo ti dirà: guarda, forse ti mancherà posto dove mettere la tua testa di notte. Forse tu devi lasciare il mondo, non forse, tu devi lasciare il mondo, quello che è morto, a gestire quello che è morto, e tu devi andare in un'altra direzione per gestire una vita che è la vita eterna, che ti porta all'eternità insieme a Dio. E non sarà facile, e non dovremo mai pensare che lo sia. Andiamo, per vederlo detto con altre parole, a Secondo Corinzi. Potremmo vedere questo concetto in tanti passi nella Bibbia. Io ho scelto per stasera Secondo Corinzi capitolo 6, che l'apostolo Paolo sta insegnando alla chiesa a Corinto di impegnarsi nell'evangelismo, di impegnarsi nel predicare il Vangelo, che io credo, a base delle cose che Paolo scrive qui, che loro si trovavano in difficoltà in questo fatto, che dopo lui li accuserà di avere il cuore stretto, cioè il cuore chiuso, che non erano abbastanza aperti nel ministero a predicare il Vangelo. Nei capitoli, versetti in anticipo di capitolo 6, Paolo usa parole tipo, versetto 11 di capitolo 5, lui dice: persuadiamo gli uomini, cioè predichiamo il Vangelo, lui dice che siamo ministeri della riconciliazione, il ministero della riconciliazione, cioè evangelismo, questo è versetto 18. In versetto 19 lui dice: ha posto in noi la parola della riconciliazione. Versetto 20: noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, cioè tante cose per descrivere che noi siamo qui per evangelizzare, il ministero della riconciliazione, ambasciatore per Gesù Cristo, siamo qui per fare questo. Capitolo 6, versetto 1, lui dice: ora essendo suoi collaboratori, e qui questo è quello che noi dovremmo essere. Chi dice: maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai, tu diventi collaboratore con Gesù Cristo. E questo è il contesto di capitolo 6 di Secondo Corinzi, che noi siamo collaboratori insieme con Gesù Cristo, siamo colleghi con Gesù Cristo. Vi esortiamo a non ricevere in vano la grazia di Dio, perché egli dice: io ti ho esaudito nel tempo accettevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Ecco ora il tempo accettevole, ecco ora il giorno della salvezza. Noi non diamo alcun motivo di scandalo in nessun cosa, affinché non sia vituperato il ministero. E qui Paolo dice: noi dobbiamo stare molto attento al nostro modo di vivere per non causare scandalo nel ministero come collaboratore con Gesù Cristo, ma in ogni cosa raccomandiamo noi stessi come ministri di Dio con molta pazienza. E qui ora lui inizia a elencare delle grandi difficoltà che si affronta nel ministero. La grande difficoltà che qualcuno affronta quando dice: maestro, io ti seguirò dovunque tu vai, per essere collaboratore con te, per fare ambasciatore per Cristo, per far parte del ministero della riconciliazione, quello che noi affronteremo, dicendo: Dio, ministri di Dio, con molta pazienza nelle afflizioni. Noi dobbiamo affrontare afflizioni. Nelle necessità, c'è necessità nel ministero. Non è che abbiamo sempre quello che vogliamo avere. A volte ci serve qualcosa e ci manca. Vi do un esempio. Stiamo cercando al momento di acquistare questo locale accanto. Costa 85.000 euro. E anche di più, perché ci sono altre cose da pagare. Oltre 90.000 euro pagheremo alla fine, giusto per averlo. Poi ci saranno tanti lavoretti da fare. Noi non abbiamo questi soldi. Noi ci troviamo in un momento di necessità nel ministero. È normale, fa parte del ministero, fa parte di essere collaboratore con Cristo, che a volte c'è necessità. È detto qui che dobbiamo affrontare queste cose nelle distrette. Versetto 5: nelle battiture, nelle prigionie, nelle sedizioni, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni. Allora, tanta difficoltà. Questi versetti, queste parole che ho letto ora, non corrispondono col predicare: se tu segui Cristo in fede, ti andrà tutto bene nella vita. È un altro messaggio questo. Questo messaggio va contro quella falsa dottrina che andrà tutto bene quando tu segui Cristo per fede. Continuiamo con versetto 6 e diciamo quello che ci serve per affrontare queste difficoltà nel ministero. Con purità. Affronti queste difficoltà con purità. È facile essere pura nella vita, evitare il peccato e dire: io il peccato non lo faccio perché io voglio vivere una vita pura. No, comprende negare ogni giorno la tua propria carne e dire alla tua carne: no, tu non puoi fare così, perché tu devi essere pura, perché tu vivi la vita di fede in Cristo seguendo il Maestro, collaborando insieme a Lui con purità, con conoscenza. È facile la conoscenza? No, richiede che tu apri la tua Bibbia e inizi a studiarlo, anche se sei stanco, anche quando ti manca tempo. Con pazienza, devi pure fare tutto questo con pazienza. Tu puoi essere una persona impaziente e collaborare nel ministero di Gesù Cristo, seguendo Lui dovunque vada, però tu sei impaziente? No, tu devi farlo con pazienza, non è facile. Con benignità, con lo Spirito Santo, con amore non finto. Tu puoi essere nel ministero dedicato a Gesù Cristo, dicendo: Maestro, io ti seguirò dovunque tu vai. Però l'amore con quale lo fai è un amore finto. Non puoi fingere, devi essere sincero. È facile essere sempre sincero nell'amore. A volte proviamo a fare finta di vivere nell'amore, ma non possiamo. Non è accettevole l'amore finto. Deve essere sincero, e mica è facile. È facile essere finto, è un po' più difficile essere sincero nell'amore. Con la parola di verità dobbiamo rimanere nella verità, non possiamo sviare dalla verità, iniziare a predicare cose che ci fanno comodo, perché ci fanno comodo. Con la potenza di Dio, non lo possiamo fare nella propria potenza. Questa vita di seguire Gesù Cristo e andare dovunque va Lui, in cui neghiamo noi stessi, vuol dire che io devo negare le mie proprie idee, la mia propria potenza, e fare questo ministero nella potenza di Dio e non nella mia propria potenza. Con le armi della giustizia a destra ed a sinistra dobbiamo farlo in giustizia. Poi versetto 8 è scritto: nella gloria ma anche nel disonore. Cioè il Vangelo va predicato quando sembra una cosa gloriosa, ma anche quando sei in un ambiente in cui magari sei disonorato per aver predicato il Vangelo, nella buona e nella cattiva fama. Cioè a volte tu predichi il Vangelo e sarai circondato da gente che dirà: bravo, hai fatto bene a predicare il Vangelo. Poi a volte succede che predichi il Vangelo e c'è la gente che ti critica, e tu devi comunque predicarlo, anche quando la gente ti critica, anche nella cattiva fama, come seduttori, eppure veraci. Noi siamo accusati ora, spesso, perché noi predichiamo un messaggio stretto, cioè unica via. Gesù Cristo è l'unica via, e al fuori di Gesù Cristo non esiste un'altra via. La gente ci dice che noi siamo seditori, che stiamo cercando di convincere gente di cose non vere, però in realtà il nostro messaggio è verace, e noi dobbiamo predicarlo anche se la gente ci critica e ci accusa di cose false a causa del fatto che abbiamo predicato un messaggio vero. Versetto 9: come sconosciuti eppure riconosciuti. Cioè il mondo magari non ci conosce e non ci riconosce, ma noi sappiamo di essere riconosciuti da Dio. Come morenti eppure, ecco, viviamo. Come castigati, ma pure non messi a morte. Come contristati, eppure sempre allegri. Come poveri, eppure arricchendo molti. Come non avendo nulla, eppure possedendo tutto. Allora, non ho una personalità molto negativa e non mi piace predicare cose molto negative. Io preferisco rimanere sempre sul lato positivo. Però dobbiamo affrontare il fatto che un uomo viene a Gesù Cristo dicendo una cosa molto positiva. Dice: Maestro, io ti seguirò dovunque tu vai. E Gesù Cristo gli dice una cosa molto negativa. Gli dice: le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha neppure dove posare il capo. Noi dobbiamo accettare che fare questa scelta di seguire Dio non è una cosa facile e non dovremmo fare finta che lo sia. Gesù Cristo dice a quest'altro che deve andare a seppellire il suo padre: seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Sono cose negative. Ora ho letto parole come afflizione, necessità, distrette, battiture, prigionie, sedizione, fatiche, veglie, digiuni, che dobbiamo vivere con purità, con conoscenza, pazienza, benignità, seguendo lo Spirito Santo. Non possiamo fingere l'amore con la verità, nella potenza di Dio, con le armi di giustizia, nel disonore, nella cattiva fame, come seduttore, come sconosciuti, come morti, come contristati, come poveri, come non avendo nulla. Come mai tutte queste cose negative? Perché questa è la realtà e noi dobbiamo essere pronti a affrontarlo, perché va insieme alla scelta di seguire Gesù Cristo e dedicare la tua vita a Lui. Ma ora voglio iniziare a predicarvi il lato positivo. È difficile, voglio leggere un po' più di Secondo Corinzi, capitolo 6, e potremmo, io credo, predicare discorsi lunghi riguardo il lato positivo di seguire Cristo, perché il lato positivo c'è, e c'è ci sono tante cose buone che potremmo dire riguardo la vita di seguire Gesù Cristo. Io vi potrei raccontare della mia propria vita cercando di seguire Cristo, come questo ha detto: maestro, io ti seguirò dovunque vai. Anche io ho provato a fare questo nella mia vita, e la mia testimonianza personale è questo, che Dio in questo mi ha benedetto. Certo, tutte queste cose negative a volte mi sono successe, non tutte, alcune di queste cose mi sono successe, certo, tutto questo è vero. Però c'è anche un bel atto positivo da predicare. Versetto 11 di Secondo Corinzi, capitolo 6, dice questo: la nostra bocca vi ha parlato apertamente, o Corinzi, il nostro cuore si è allargato. Voi non state allo stretto in noi, ma è nei vostri cuori che siete allo stretto. Cioè loro avevano un problema, avevano il cuore stretto, che non volevano aprirsi, non volevano fare queste scelte. Loro non dicevano: maestro, ti seguiremo dovunque tu vai. Erano un po' chiusi nel cuore. E Paolo gli dice in versetto 13: ora in contraccambio parlo come a figli, allargate anche voi il cuore. C'è qui stasera sicuramente qualcuno che deve allargare il suo cuore a dire: maestro, io ti seguirò. Anche noi ci troviamo in difficoltà a volte, che non vogliamo aprirsi, non sappiamo che ci succederà nella vita se noi facciamo questa, se noi ci impegniamo a dire: maestro, ti seguirò dovunque tu vai. Non siamo pronti ad accettare le conseguenze di una tale scelta e rimaniamo chiusi nel cuore. E Paolo dice: allargate il vostro cuore, apritevi. Se volete vivere per Cristo, se vuoi seguirlo, tu devi aprire il tuo cuore. Poi, secondo Corinzi, capitolo 6, Paolo inizia con delle parole abbastanza forte qui, e voglio che voi aveste in mente le parole di Gesù Cristo in Matteo, capitolo 8, versetto 22, che lui dice a questo uomo che ha il padre morto, e dice a lui: seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Voglio che voi aveste in mente queste parole mentre io leggo Secondo Corinzi, capitolo 6, versetto 14, dove è scritto: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo, perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? E quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? E quale armonia c'è fra Cristo e Belial? O che parte ha il fedele con l'infedele? E quale accordo c'è tra il tempio di Dio e gli idoli? E il punto è questo, che noi col mondo non abbiamo niente da fare. Il mondo è quel posto morto che noi abbiamo lasciato per seguire la vita che abbiamo trovato in Gesù Cristo, e non c'è più armonia fra noi e il mondo. Chi dice: maestro, ti seguirò dovunque tu vai, non può seguire anche il mondo, perché le due cose non vanno insieme. Abbiamo lasciato la morte per seguire la vita, allora seguiamo la vita. Lasciamo che i morti seppelliscano i loro morti, e noi non abbiamo niente da fare con quel mondo morto, perché quale armonia c'è fra noi e il mondo? È una vita di grande, forte separazione dal mondo, la scelta di dire: maestro, ti seguirò dovunque tu vai. Però guardiamo a questo versetto 17 di Secondo Corinzi capitolo 6. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di mondo, ed io vi accoglierò. E vi voglio dire questo: quando tu scegli di seguire Cristo, tu stai scegliendo di seguire l'onnipotente Dio, creatore di questo mondo, il tuo Padre, il tuo creatore. E quando tu fai quella scelta di separarti da questo mondo, lui sta lì con le braccia aperte dicendo: io vi accoglierò. Cosa ha questo mondo di offrirmi quando Dio vuole accogliermi? Niente. Allora leggiamo ora Matteo capitolo 8, versetto 23. Gesù Cristo mette qui alla prova i suoi discepoli. Uno scriba dice: maestro, io ti seguirò dovunque tu vai. E Gesù Cristo gli risponde: dove vado io non c'è casa, non c'è cuscino dove tu la sera metti la tua testa per riposarti. Ad un altro che vuole seguirlo gli dice: guarda, non puoi nemmeno tornare a casa tua per seppellire tuo padre, segui me e lascia che i morti seppelliscano i loro morti. E poi guardiamo che succede, versetto 23: ed essendo egli salito nella barca, i suoi discepoli lo seguirono. Loro l'hanno fatto, hanno fatto questa scelta di non tornare a casa. Invece salgono in questa barca con Gesù Cristo, hanno scelto di lasciare il loro letto per andare in questa barca con Gesù Cristo e per seguirlo. Hanno messo in pratica questa scelta di andare dovunque andava il maestro. E guarda che succede: ed ecco sollevarsi in mare una tempesta così violenta che la barca era coperta dalle onde. Ora egli dormiva, Gesù Cristo dormiva. Cioè subito, come Gesù Cristo dice a loro: guarda, se voi mi seguite dovete essere preparati che vi succede anche delle cose negative nella vita, non sarà facile. E subito, come detto, affrontano, seguendo Gesù Cristo, affrontano una tempesta grave, che sono in pericolo di perdere anche la vita. I suoi discepoli, accostatosi, lo svegliarono dicendo: Signore, salvaci, noi perriamo. Ma egli disse loro: perché avete paura, uomini di poca fede? E alzatosi, sgridò i venti e il mare, e si fece gran bonaccia. Allora gli uomini si meravigliarono e dissero: chi è costui al quale anche il mare e i venti ubbidiscono? Guarda, il lato positivo, e questa è soltanto una piccola indicazione di quello che succede quando tu segui Gesù Cristo. Certo, le tempeste ci sono, le difficoltà ci sono, il pericolo c'è, va bene, ma guarda, tu sei col Maestro, tu sei con Gesù Cristo, tu sei con quello che dice alla tempesta: tace, e la tempesta smette. Certo che c'è mancanza a volte, però tu sei con quello che ti può dare quello che ti manca. Certo c'è pericolo, ma tu sei insieme a quello che può proteggerti da ogni pericolo. Certo che ci sono mancanze di cose che vorremmo avere, però tu sei insieme a quello che ti può dare ogni soddisfazione. Allora, quando noi facciamo questa scelta di dire: Maestro, io ti seguirò dovunque tu vai, certo, la strada non è liscia, ci sono problemi, a volte manca pure il letto di notte dove dormi, a volte tu devi dire no al mondo. Il mondo è morto, io sono passato dalla morte alla vita e lasciamo ai morti a seppellire i loro morti e io seguirò Gesù Cristo e saliamo in quella barca pieno di dubbi, non sappiamo sempre dove andiamo, non sappiamo sempre cosa faremo, ma noi abbiamo scelto di seguire Gesù Cristo e certo ci capita la tempesta, ma guarda, siamo con quello che può dire alle onde smetti e le onde smettono. Siamo con quello che può dire alla tempesta smetti e la tempesta smette. Quindi che scelta c'è? Che decisione c'è? Cosa esiste nel tuo cuore stretto che ancora rifiuti di seguire pienamente Gesù Cristo? Cosa esiste in te che tu ancora non hai detto: Maestro, io ti seguirò dovunque tu vai? Difficile la scelta, devi lasciare il mondo, devi affrontare certe cose scomode, ma cosa posso non affrontare insieme al Maestro della tempesta? Tutto possiamo affrontare. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio un'altra volta per la tua parola. Allora tu richiedi da noi le nostre vite come sacrificio vivente. Noi tutti dovremmo arrivare a questo punto nella vita quando noi diciamo: Maestro, io ti seguirò dovunque tu vai, sapendo bene, essendo già ben istruiti nel fatto che la strada è difficile e non vogliamo fare finta che non lo sia. Sappiamo che la difficoltà c'è, sappiamo che dobbiamo lasciare dietro alle spalle questo mondo morto, perché noi siamo morti alla morte e noi siamo rivivificati per vivere una vita nuova in te. Ma a volte, Padre, noi abbiamo il cuore stretto e non siamo pronti a aprire, allargare il nostro cuore e scegliere di seguire Gesù Cristo. Aiutaci, Padre, a ricordarci che seguendo te stiamo seguendo quello che può risolvere ogni problema, può soddisfare ogni bisogno, non perché non ci sono problemi, non perché non ci sono tempeste, ma perché noi siamo con quello che può calmare la tempesta. Padre, aiutaci a vivere questa vita di dedicazione in te, in cui noi seguiamo te pienamente, ogni giorno, essendo collaboratore con te nel ministero della riconciliazione, portando la gente a Gesù Cristo. Aiutaci, lo prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.